Tra le voci più originali della poesia e della performance contemporanea, John Jahn attraversa da anni territori dove parola, musica e oralità si incontrano. Un lavoro il suo che dialoga con una tradizione che va dalle avanguardie del Novecento fino alla Beat Generation, facendo della poesia un'esperienza viva, sonora e condivisa. Proprio per questo è l'ospite ideale per concludere il nostro dossier dedicato ad Allen Ginsberg nel centenario della sua nascita, non soltanto in qualità di lettore e interprete di quella eredità, ma anche come artista che continua a interrogarsi sul rapporto fra scrittura, libertà e presenza pubblica della poesia. Con lui proveremo proprio a capire cosa resta oggi dello spirito beat e perché la voce di Ginsberg continui a risuonare nel nostro tempo. Do così il benvenuto alla Rete 2 a John Jahn, ben arrivato ai nostri microfoni.
Buongiorno, grazie.
Lei è poeta e artista visivo. Dagli anni 70 in poi ha partecipato a numerosi eventi internazionali con letture, performance individuali, spesso in collaborazione anche con altri artisti e poeti, con numerose mostre, ricordiamo almeno One World Poetry ad Amsterdam nel 78 e nell'83, Roma Poesia nel 1999 e ancora la partecipazione a numerose edizioni della Biennale d'Arte Venezia. Le sue opere sono state pubblicate, tradotte in antologie e riviste in vari paesi. Ricordiamo almeno fra le opere recenti P, uscito nel 2017 per The Writer, e Tensioni, Round Midnight, edizioni del 2020. Dunque, John Jahn, per iniziare la nostra conversazione partiamo proprio da Ginsberg, che è così l'occasione di questo nostro dossier. Lei, quando ha incontrato per la prima volta la poesia di Ginsberg, quale impressione le ha lasciato e che cosa ha riconosciuto in essa che ancora oggi sente vicino al suo modo di scrivere o di stare sul palco?
Dunque, parliamo della fine degli anni 60. E in realtà Ginsberg stava diventando già una star mondiale, i suoi libri cominciavano a circolare in quel periodo e tra il resto io avevo avuto la fortuna di conoscere Franco Beltrametti, che era stato già in contatto con Ginsberg e altri poeti della Beat Generation.
Franco Beltrametti, lo ricordiamo per il nostro pubblico, il più importante poeta beat svizzero. A lui abbiamo proprio dedicato la puntata di ieri. Prego, prego, John Jahn.
Certo, quindi è stato lui un po' il tramite con, diciamo, anche come collegamento diretto con queste persone. Devo dire che io non ero molto interessato fino al momento di aver incontrato la poesia di Ginsberg, ma soprattutto anche di Kerouac e di William Burroughs, gli scritti. Non ero molto interessato alla scrittura fino a quel momento. Per me loro sono stati uno stimolo per cominciare a scrivere in una certa maniera. Io già scrivevo in forma di diario per conto mio, ma non avevo mai pensato né di scrivere, virgolette, sul serio, né di pubblicare prima. E loro mi hanno un po' aperto una strada, un'indicazione di una possibilità, perché sentivo la letteratura, soprattutto quella italiana, come qualcosa di vecchio personalmente, e devo dire che anche, diciamo, certo tipo di sperimentazione che c'era già con scrittori come Balestrini, per esempio, o Sanguinetti, mi interessava relativamente perché la vedevo un po' fredda, non so come dire, rispetto alla realtà.
Se la letteratura italiana la sentiva fredda e vecchia, come molti dei poeti beat statunitensi, come anche lo stesso Franco Beltrametti, lei è stato attratto d'altra parte dalla cultura poetica giapponese. Questo è un aspetto della sua vicinanza a Ginsberg. Cosa ha trovato nella tradizione orientale giapponese che non c'era nella tradizione occidentale e che è stata ripresa dai poeti beat?
Beh, sicuramente la forma secca, soprattutto negli haiku, il modo di descrivere la realtà in una maniera che può diventare quasi astratta, per me era molto interessante. E quella chiaramente io la conoscevo già, Poi devo dire che successivamente ho anche conosciuto Nanao Sakaki, che è stato uno dei poeti, virgolette, beat giapponesi, amico di Ginsberg e di Gary Snyder. E ho avuto anche l'occasione di incontrarlo più di una volta. E una vitalità diversa rispetto al fare scrittura, rispetto alla nostra, al nostro modo di approcciarsi, che è più intellettuale, non so come dire. Non che non sia intellettuale anche quello, è un'altra forma, un altro modo di approcciarsi alla realtà praticamente per descriverla o per comunicarla. E anche questo per me è stata una fonte di ispirazione.
Per Allen Ginsberg, i poeti della Beat Generation, e quell'esperienza poi in parte confluita nello spoken word, la poesia non è soltanto un'arte scritta, ma è anche, forse potremmo dire innanzitutto, una performance, un'esperienza, un'esecuzione sonora e collettiva. Nel suo lavoro, John Jan, quanto conta la voce, il ritmo, la dimensione orale del testo, quali punti di contatto vede con la tradizione beat in questo aspetto?
Beh, sicuramente c'è questo aspetto, anche se devo dire che per com'è il mio carattere, io dal punto di vista della performance ho dovuto un po' forzarmi, perché io non sono un esibizionista, no? Cioè per me andare davanti a un pubblico è un po' una cosa faticosa, e quindi all'inizio soprattutto, poi certamente nel tempo la cosa diventa, virgolette, più semplice, se si può dire così. Però nella scrittura, se parliamo della scrittura, l'aspetto del respiro, per esempio, per me è fondamentale. Quindi questo soprattutto in P, nel primo dei due libri che lei ha citato, perché poi adesso in queste ultime cose che sto scrivendo, in questi ultimi anni, queste che sono, diciamo, raccolte nel secondo libro, quello Tensioni, di cui parlava prima, sono sicuramente più sintetiche, quindi l'aspetto del respiro si sente meno. È una questione di rappresentazione in velocità. In questo, diciamo, è stato molto utile per me anche il rapporto con Tom Leward, che è questo importante poeta americano con cui abbiamo fatto diverse cose assieme, sempre anche ai tempi quando era vivo anche Franco Beltrametti, anche dopo.
Sì, proprio il respiro, la campata del respiro è qualcosa che è tornato quasi tutti i giorni, no, all'interno di questo dossier, a segnarne l'importanza, no, nell'esperienza beat, che in realtà è stata molto di più di una sola corrente letteraria, è stato anche un laboratorio di libertà, di contestazione, di ricerca spirituale anche, oltre che formale. John Jan, siamo in conclusione. Lei quali aspetti di quel clima culturale sente come ancora vivi e quali invece appartengono definitivamente al Novecento? Cosa resta oggi di quello spirito e di quel modo di fare poesia?
Per quanto riguarda l'aspetto spirituale, per quello che riguarda me, la cosa è fondamentale. Io sono stato virgolette, uno studente del maestro Chogyel Namkhae Norbu, che è un maestro dello Dzogchen, uno degli insegnamenti del buddismo tibetano. Adesso il maestro non c'è più perché ci ha lasciati, ma la mia storia all'interno di quel movimento spirituale continua. Io ho preso insegnamenti anche dal Dalai Lama e per me è fondamentale. Tra il resto, una delle cose ultime fatte prima che Allen Ginsberg morisse, noi qui a Venezia avevamo pubblicato un suo testo che era già stato pubblicato in Tricycle negli Stati Uniti, che era un testo sul buddismo in Jack Kerouac. Ed è stata anche l'ultima volta che io ho incontrato Allen Ginsberg, quando gli ho consegnato questo libretto, lui mi ha detto: "Ah sì, è stato tradotto in 15 lingue".
E con questo ricordo anche personale dell'ultimo incontro con Allen Ginsberg, arriviamo alla fine di questo dossier della settimana. Grazie al poeta e artista visivo John Jan per essere stato con noi. Noi ci concediamo con lei
Grazie a voi.
con un regalo che le abbiamo chiesto e lei ha accettato di leggerci una delle sue ultime poesie, se ho capito bene, è ancora in parte inedita, corretto?
Sì, certamente. Sempre da Tensione, 85. Idee zombie, crisi epistemologica, caos morale, fake news a raffica in cultura mainstream, etica sessuale malintesa, autoreferenziale, gerrymandering recidivo sovversivo, culture war, culture kampf ad libitum.
Grazie, Gian Gian.
Prego. Grazie a voi.